Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto mercoledì 22 novembre 2023, promosso da Pro Vita, dall'UCIM sezione di Trieste, dal Centro Culturale Veritas, dal Centro Studi Livatino e da Scienza e Vita, che si è tenuto presso la sala conferenze dell'ITIS di Via Pascoli 31 a Trieste, sul tema Il suicidio assistito, introduzione alle sfide legali, etiche e teologiche. Presentato dal dottor Stefano Martinolli, bioeticista, ospite, magistrato Giacomo Rocchi.
Buonasera. Buonasera, grazie davvero per l'invito. Ho vissuto fin dall'inizio l'idea di questo convegno che, come penso sappiate, nasce anche come reazione a questo caso di richiesta di suicidio assistito da parte di una signora che viene denominata come signora Anna, qui a Trieste. Però giustamente il titolo del convegno allarga lo sguardo. Non parla soltanto di suicidio assistito, ma parla anche di eutanasia, e fa questa domanda, che è una domanda che ci dobbiamo fare tutti: sono diritti oppure no? E quindi, visto questo allargamento, ne approfitto per partire da tre casi giudiziari che apparentemente sono lontani dal tema del suicidio assistito. Il primo è già stato menzionato: Eluana Englaro, giovane donna che si trovava nel cosiddetto stato vegetativo, la cui morte venne provocata dalla sospensione della nutrizione artificiale dopo che il tutore era stata autorizzata a tale sospensione dal giudice. Poi abbiamo un caso che è avvenuto a Trieste, Claudio De Manzano, è avvenuto sui giornali, almeno sui giornali di Trieste, colto da ischemia cerebrale con una conseguente paralisi e incapacità di esprimersi, la cui morte è stata provocata dalla sospensione della nutrizione e idratazione artificiale e la sedazione profonda su decisione della figlia, che si è fatta nominare amministratore di sostegno, la quale, a fronte del rifiuto dell'ospedale di Cattinara di procedere alla sospensione della nutrizione e idratazione artificiale, aveva ottenuto di trasferire il padre ad un'altra struttura, dove appunto quello che aveva chiesto, cioè la sospensione della nutrizione e idratazione, è stato operato e il padre è conseguente morto dopo alcuni giorni. Abbiamo un terzo caso, Samantha Dinca, una giovane di Belluna, anch'ella vittima di un incidente stradale, dopo un periodo di coma caduta in stato vegetativo, anche lei morta dopo la sospensione della nutrizione artificiale e applicando dopo due giorni la sedazione profonda su decisione del padre, che due mesi dopo l'incidente stradale si era fatta nominare appunto amministratore di sostegno con l'espresso potere di rifiutare la nutrizione artificiale per l'assistita. Allora, cosa hanno in comune questi tre casi e per quale motivo ci interessano, anche se il punto di partenza è il suicidio assistito? Allora, si tratta di persone che non si trovavano in stato terminale, e cioè non erano vicine alla morte inevitabile, non stavano morendo, che sono state fatte morire per decisione di altre persone, il tutore o l'amministratore di sostegno, e che non hanno mai chiesto espressamente di morire. Questo è assolutamente pacifico, sia per il caso di Eluana Englaro, in cui appunto la sentenza della Cassazione attribuì al tutore la possibilità di esprimere una volontà presunta dell'assistita, dell'interdetta, deducendola dalla sua personalità, dal suo stile di vita, dalle sue inclinazioni. Ma è sicuro anche nel caso di Claudio De Manzano e di Samantha Dinca, perché è documentalmente provato che, benché la loro morte procurata è avvenuta dopo l'approvazione della legge 219 del 2017, che prevede le disposizioni anticipate di trattamento, né l'uno né l'altra avevano fatto una disposizione anticipata di trattamento e quindi non avevano mai rifiutato, nemmeno per il futuro, la somministrazione di terapie o di forme di sostegno vitale. La decisione quindi è stata presa dai loro rappresentanti legali, il tutore o l'amministratore di sostegno, sulla base di una loro, di una propria valutazione della qualità di vita del soggetto. Secondo Beppino Englaro, è un'intervista pubblica, la figlia era morta il giorno dell'incidente, quindi la sua condizione in stato vegetativo non era una vera vita. Secondo la figlia di Claudio De Manzano, e qui cito tra virgolette un'intervista al Piccolo, è apparso chiaro che non sarebbe guarito e non avrebbe più avuto una vita dignitosa, ma sarebbe rimasto in stato vegetativo, ancora non era in stato vegetativo. E appunto l'ultima caratteristica è che la morte di queste persone è stata determinata dalla sospensione delle forme di sostegno vitale, nutrizione artificiale o respirazione artificiale. Ma ciò che avvicina questi tre casi al tema del suicidio assistito, secondo me, naturalmente giustamente è stato detto che bisogna sentire tutte le campane e poi uno fa i suoi ragionamenti e si fa le sue convinzioni, quindi io esprimo le mie. Quello che avvicina questi tre casi al tema del suicidio assistito è che le fonti normative che hanno reso possibile questi tre casi sono esattamente le stesse di cui parliamo quando parliamo di suicidio assistito, e cioè parliamo dei principi del consenso informato e dell'autodeterminazione terapeutica, e parliamo della legge 219 del 2017 sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento. Sono queste le fonti. In effetti, anche se la cosa può sorprendere per chi ha seguito il caso di Eluana Englaro, se voi andate a guardare la massimazione, voi sapete che le sentenze della Cassazione importante vengono massimate, cioè i principi di diritto che queste sentenze esprimono vengono massimate, e gli studiosi appunto partono da questa massimazione per capire quali principi di diritto la Cassazione ha stabilito. Ebbene, la massimazione della sentenza del 2007 che diede il via libera alla procedura che portò alla morte di Eluana Englaro era così: il consenso informato costituisce di norma legittimazione e fondamento del trattamento sanitario. Senza il consenso informato, l'intervento del medico è sicuramente illecito, anche quando è nell'interesse del paziente. La pratica del consenso libero e informato rappresenta una forma di rispetto per la libertà dell'individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi. Quindi la morte procurata di Eluana Englaro viene presentata dal punto di vista giuridico come un trionfo dell'autodeterminazione del soggetto. E d'altro canto anche la morte procurata di Samantha D'Incà e di Claudio De Manzano è stato frutto della diretta applicazione di questa legge, la legge sul consenso informato, la legge 219 del 2017, norme in materia di consenso informato, che stabilisce solennemente: nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, ma che all'articolo 3 prevede che ai legali rappresentanti delle persone incapaci possono rifiutare ogni forma di sostegno vitale ai loro assistiti. Ecco perché ho iniziato da questi tre casi. Questi tre episodi, e sono soltanto quelli che sono emersi dalla stampa, per esempio il caso di Claudio De Manzano, se la figlia non avesse presentato denuncia e non avesse fatto le sue interviste al Piccolo di Trieste, non sarebbe rimasto conosciuto, probabilmente, se non nell'ambito strettamente sanitario. Perché? Perché in realtà, per esempio, non c'è stato nessun tipo di indagine per quanto riguarda la morte procurata di quest'uomo. Però questi tre episodi rappresentano l'altra faccia della medaglia. Quasi che quando si riconosce il diritto a morire di qualcuno, diritto al suicidio assistito, sia inevitabile stabilire anche la possibilità di determinare la morte di chi si trova in condizioni particolari, condizioni che assomigliano molto a quelle degli aspiranti suicidi. Quindi mi verrebbe da dire, il titolo del convegno potrebbe essere integrato anche da un'altra domanda: ordinare e procurare la morte di persone incapaci è un diritto? E di chi è questo diritto? Della persona che viene fatta morire o di chi può ordinare che venga fatta morire? Riprenderò questo tema alla fine della mia relazione. Un'altra integrazione al titolo potrebbe essere una cosa molto più semplice in realtà, e riguarda l'omicidio del consenziente, da affiancare al suicidio assistito. La differenza la sapete tutti: il suicidio assistito, le forme di suicidio assistito sono forme, come avvengono in Svizzera o come purtroppo sono già avvenute anche in Italia qualche volta, sono forme per cui l'ultimo atto, cioè quello che determina la morte, di solito è un veleno, viene compiuto dalla persona che muore. Quindi gli viene, a volte vengono costruiti dei macchinari in modo che la persona, anche se ha delle disabilità, alla fine spinga quello stantuffo, morda quella pasticca e lo faccia lui. Questo è il suicidio assistito. Ma è evidente che se noi diciamo che il suicidio assistito è un diritto, inevitabilmente inizieremo a dire che anche l'omicidio del consenziente è un diritto. Che cos'è l'omicidio del consenziente? L'omicidio del consenziente invece è una persona che chiede di essere uccisa, quindi chiede di morire, e qualcun altro la uccide. Allora, il tema dell'omicidio del consenziente in realtà è già stato posto, perché noi sappiamo, è stato accennato, che c'è stata una proposta di referendum per l'abolizione parziale dell'articolo 579 del codice penale, che appunto punisce l'omicidio del consenziente. Ma è evidente che se noi riconoscessimo il suicidio assistito come diritto, poi inizieremmo a dire, anche soltanto sulla base dell'articolo 3 della Costituzione, e cioè parità di trattamento, che sarebbe ingiusto che le persone che per la loro condizione di disabilità non riescono a mettersi in grado di uccidersi possano invece morire per gli stessi motivi uccisi da qualcun altro. E d'altro canto, l'omicidio del consenziente spesso è una soluzione migliore, più pulita, più di un aggeggio, uno strano cosa, perché noi non l'abbiamo visto, ma probabilmente alcuni sono proprio delle forme di macchinari in modo da permettere appunto alla persona che ha difficoltà a muoversi di mordere questa pasticca velenosa. Tendenzialmente è molto più veloce sedazione palliativa profonda e un'iniezione. Quindi da questo punto di vista noi possiamo dire che se riconosceremo il suicidio assistito come diritto, inevitabilmente nel giro di qualche anno riconosceremo anche l'omicidio del consenziente come diritto. Allora, ho fatto queste premesse, però per rispondere alla domanda bisogna prendere una posizione chiara. La posizione chiara è sulle fonti normative di cui abbiamo parlato, e cioè la legge 219 del 2017 sul consenso informato e sulle DAT, e la sentenza della Corte Costituzionale, la numero 242 del 2019, che appunto ha depenalizzato parzialmente il suicidio assistito. Allora io vi dico subito che se si fosse trattato, come inizialmente poteva sembrare, soltanto di discettare, come faremo, sul superamento delle condizioni, dei paletti posti dalla sentenza della Corte Costituzionale, io non sarei venuto da Firenze qui. Sarebbe stato un convegno giuridico di scarso rilievo pubblico. Io credo invece che bisogna affrontare, come giustamente il titolo del tema del convegno affronta, il tema in suo generale, e quindi da questo punto di vista bisogna prendere posizione. E la posizione è che la legge 219 del 2017 è una legge profondamente ingiusta, perché è stata scritta esclusivamente per affermare il diritto alla morte del soggetto, perché il diritto a rifiutare le terapie anche quando sono salvavita, il diritto che è stato creato, è stato elaborato dalla giurisprudenza nel corso degli anni, non è mai stato negato il diritto a rifiutare le terapie quando vengono proposte, è stato trasformato nel diritto a morire. La legge prevede che il rifiuto di qualunque terapia è sempre vincolante per i medici, a prescindere dalla sua ragionevolezza e dall'esistenza di terapie efficaci. Inoltre si passa dal dovere del medico di astenersi di erogare determinate terapie, cioè quando c'è il paziente dice io questa non la voglio fare, il medico si astiene. Ma in realtà la legge fa un passo ulteriore, e lo fa incidentalmente, ma non è per niente banale, perché si passa dall'obbligo di astenersi dall'erogare determinate terapie all'obbligo aggiuntivo di interrompere terapie già in corso, e quindi non più una semplice astensione, un non fare, ma una condotta attiva che di fatto si trasforma in un contributo alla morte del soggetto. Questo passaggio è ancora più evidente se si trasformano, come fa la legge, in terapie le forme di sostegno vitale, cioè la nutrizione artificiale e la respirazione artificiale. Il medico è obbligato a attivarsi per spegnere il respiratore artificiale oppure per staccare o interrompere la nutrizione artificiale. E il passaggio non è indolore, lo Stato, il servizio sanitario pubblico, diventa corresponsabile della morte del soggetto. La legge 219, fra l'altro, prevede espressamente che non solo il medico deve ottemperare alla volontà del paziente, ma deve seguirlo nel suo percorso verso la morte, adoperandosi per alleviarne le sofferenze fino a ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua, in conseguenza della quale il soggetto muore dopo aver perso sostanzialmente ogni contatto con la realtà. In sostanza si disegna un percorso di uccisione del soggetto da parte della struttura sanitaria. Sto sintetizzando, ma è una sintesi che è abbastanza corrispondente alla realtà di questa legge. Da parte sua la Corte Costituzionale ha fatto un altro passo, e lo ha fatto depenalizzando parzialmente il suicidio assistito, disinteressandosi della legittimità di questa legge. Infatti la legge 219 viene presa dalla Corte Costituzionale nella motivazione di questa sentenza e prima ancora dell'ordinanza del 2018 come se fosse sicuramente legittima, ma nessuno aveva mai posto il tema della sua legittimità. Presa questa posizione, tuttavia tocchiamo questo tema che riguarda proprio anche il caso di Trieste, ma non solo il caso di Trieste. La Corte Costituzionale però ha preso, per questa depenalizzazione, ha posto delle condizioni, perché la depenalizzazione, come sapete, è stata limitata soltanto a chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale è affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabile, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, previo parere del Comitato Etico, territorialmente competente. Vedete, sono delle condizioni, sono dei paletti. La Corte Costituzionale ha messo bene in evidenza che il suicidio assistito non veniva liberalizzato totalmente, ma veniva depenalizzato limitatamente ai casi in cui tutte queste condizioni sussistono, e soltanto quando un comitato etico e il Servizio Sanitario Nazionale verifica la sussistenza di queste condizioni. Ecco. Questa limitazione è proprio l'oggetto della battaglia che attualmente è in corso in tutta Italia, soprattutto ad opera dell'Associazione Luca Coscioni, per abbattere queste condizioni. Anche il caso di Trieste, anche il caso della signora Anna, è proprio il caso in cui si cerca di abbattere esplicitamente una di queste condizioni. Il primo tentativo, e parlo in particolare dell'abbattimento di due condizioni. Il primo è quello della necessità del parere del comitato etico, che nel caso di Trieste c'è stato ed è assolutamente discutibile, ma che in due casi di Milano, persone accompagnate da Marco Cappato in Svizzera a suicidarsi, non è stato chiesto questo parere. Sono andate pur non avendolo chiesto. Fra l'altro appartenevano a due regioni diverse, perché una era Lombarda e l'altra invece era Veneta, ma nessuno dei due ha chiesto. E tuttavia Marco Cappato, che ovviamente al ritorno, come fa sempre, si è autodenunciato, perché noi sappiamo che appunto l'Associazione Luca Coscioni conduce la propria battaglia politica strumentalizzando, lo dico esplicitamente, la sofferenza delle persone. E quindi da questo punto di vista a Marco Cappato probabilmente interessava molto di più l'autodenuncia piuttosto che la sofferenza e la decisione di queste persone che ha accompagnato a morire. Ma lasciamo perdere. E la Procura della Repubblica di Milano ha chiesto l'archiviazione anche per questi due aiuti al suicidio. E in particolare per quanto riguarda il fatto che queste due persone, prima di andare in Svizzera a suicidarsi, non avessero chiesto il parere, ha detto che questa clausola, questa condizione, non si applica perché la morte è avvenuta in Svizzera. Lo fa applicando ai casi di morte in Svizzera quella riserva che la Corte Costituzionale invece aveva fatto per i casi precedenti alla sua sentenza. La Corte Costituzionale aveva detto: ci vuole il parere del comitato etico, Ovviamente, diceva proprio anche nel dispositivo, perché stavo giudicando del caso di Fabiano Antoniani, per i casi precedenti alla mia sentenza è ovvio che non c'è il parere del comitato etico e quindi da questo punto di vista bisognerà verificare se le condizioni sono le stesse. Infatti Marco Cappato per la morte di Fabiano Antoniani poi è stato assolto benché non ci fosse. Però è chiaro che questa riserva, questa clausola di equivalenza, come la chiama l'associazione Luca Coscioni, riguardava i casi precedenti alla sentenza. E invece secondo la Procura della Repubblica di Milano, invece si applica anche ai casi in cui la persona va a morire all'estero. Perché? Perché dice che in realtà, siccome l'atto suicidario è avvenuto in Svizzera, non si deve applicare la legge italiana, si deve applicare la legge svizzera. E dice anche, sappiamo benissimo che la legge svizzera è ottima perché garantisce assolutamente il consenso informato. Ma in realtà, vedete, questa è una tesi dal punto di vista giuridico assurda. Intanto perché viola palesemente la decisione della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale ha detto, per quelli dopo la mia sentenza ci vuole il parere del comitato etico, e non c'è nessuna difficoltà per una persona che poi andrà a suicidarsi in Svizzera o dove vuole andare, chiedere il parere del comitato etico alla propria al proprio servizio sanitario, alla propria azienda sanitaria. E soprattutto perché la condotta, questo è proprio un tema giuridico, la condotta di chi accompagna le persone in Svizzera inizia in Italia e quindi è un reato commesso parzialmente anche in Italia, e c'è una norma del codice penale che prevede che quando il reato è stato commesso parzialmente in Italia si giudica secondo la legge italiana. Ma vedete, questa tesi della Procura di Milano, che appunto vuole abbattere, vuole eludere il tema del giudizio del comitato etico, sottende una cosa ancora di più. E cioè dice sostanzialmente, la Corte Costituzionale non ha in realtà fatto una sua condizione, perché è già buona la legge svizzera. Dà per scontato che la Corte Costituzionale abbia semplicemente depenalizzato il suicidio assistito e che l'unica legge giusta sul suicidio assistito è quello della Svizzera o comunque dei paesi dell'Unione Europea, della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. E quindi, cioè, che non ci possa essere nessuna differenza. E quindi è irrilevante il fatto che la Corte Costituzionale abbia posto questa condizione. Vedete che già c'è questa idea per cui nessuna condizione può essere posta. Nessuna condizione. Perché è già sufficiente la legge svizzera. Quindi non andiamo nemmeno a guardare. E poi si sa che la Dignitas, dice la Procura della Repubblica, dà garanzie, no? Io non lo so, io a quella clinica non mi ci avvicinerei nemmeno a un chilometro di distanza. Però è chiaro che non è vero che noi sappiamo che la Dignitas o qualunque altra cosiddetta clinica svizzera possa veramente verificare quello che la Corte Costituzionale aveva chiesto nella sua sentenza. La Corte aveva posto questa necessità di ricorrere a un parere del comitato etico proprio perché aveva espressamente previsto il pericolo che le persone poi andassero a suicidarsi senza che fosse verificata la loro effettiva condizione così come prevista ad opera di privati magari interessati a una qualche tipo di attività. Queste sono cliniche, non si va gratis a morire in Svizzera, eh? E allora vedete, questo è il primo tentativo di far venir meno una delle condizioni poste dalla Corte Costituzionale. L'altro invece è quello generalizzato, la dipendenza dalle forme di sostegno vitale. E in effetti questa, ed è proprio il caso, anche il caso della signora Anna qui a Trieste. La signora Anna, che ha ottenuto il via libera dal comitato etico della SUGI, ha questa caratteristica. È una signora, lo dico perché emerge dal parere della commissione medica disciplinare, commissione aziendale di valutazione, quindi non è, e l'associazione Luca Coscioni ha pubblicato il relativo provvedimento, per questo ne parlo, ma comunque il nome, la generalità di questa persona non si conosce. Affetta da sclerosi multipla, con tetraparesi e conseguenze assenza di autonomia nelle funzioni di vita quotidiana e non prova nessun dolore fisico. Secondo la commissione aziendale di valutazione, dipende da trattamenti di sostegno vitale, che però la commissione definisce quei trattamenti che in caso di malattie che mettono in pericolo la vita sono in grado di prolungarla, cioè di posporre la morte. anche se non necessariamente di guarire la malattia. Non ha niente a che vedere con la nozione di forme di sostegno vitale. La Corte Costituzionale ha detto espressamente che si tratta, le forme di sostegno vitale sono quelle che conosciamo, che abbiamo conosciuto fin dal caso di Pier Giorgio Welby o di Eluana Englaro: respirazione artificiale, nutrizione o idratazione artificiale o altri macchinari di questo genere. Mentre invece la scelta di questa commissione è quella di dire qualunque tipo di terapia, ma ancora di più, e questa è la cosa grave nel caso della signora Anna, ancora di più, è in grado di prolungare la vita della persona. Allora, pensate che anche la Procura della Repubblica di Milano, in quella richiesta di archiviazione di cui vi ho parlato, anche quelle due persone non erano dipendenti da forme di sostegno vitale. E tuttavia la Procura della Repubblica di Milano ha chiesto ugualmente l'archiviazione dopo aver chiesto una consulenza tecnica d'ufficio a un luminare di cui non si parla. Allora, questo luminare, cioè un tecnico esperto, dice: che cos'è il supporto vitale? Secondo il consenso internazionale dei massimi esperti di medicina di urgenza, considera come supporto vitale solo quegli interventi non curativi necessari, non curativi, già questo ci fa capire come non ha niente a che vedere con i trattamenti farmacologici, cioè non curativi, necessari al mantenimento in vita del paziente, la cui eliminazione porterebbe alla morte del paziente in un tempo relativamente breve, qual è il caso dei presidi di alimentazione e idratazione artificiale, nonché le forme di supporto vitale che si traducono nella sostituzione artificiale di alcune funzioni organiche, ventilazione meccanica, supporto per gli scambi gassosi, supporto alle funzioni renali, cardiache o epatiche. E quindi per supporto vitale, diceva questo consulente, che la stessa procura dice un luminare di fama mondiale, si intende l'insieme di tecniche in continua evoluzione che vicariano funzioni d'organo compromesse. In loro assenza la vita non può essere mantenuta. Quindi abbiamo ben chiaro, e del resto la sentenza della Corte Costituzionale è molto esplicita nel dire, nel parlare del mantenimento di vita artificiale, nel parlare della condizione di persone che una volta non sarebbero state in quella condizione, per esempio la respirazione artificiale, in conseguenza del progresso tecnologico che ha permesso determinate aiuti al sostegno vitale. Ma vedete, nessuno di queste forme di sostegno vitale riguardano la signora Anna in Friuli e nemmeno le due persone aiutate da Marco Cappato a suicidarsi in Svizzera, perché la commissione di valutazione della SUCI dice che la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale ricorrerebbe nel caso in cui la possibilità di continuare a vivere dipenda non solo dal funzionamento di un macchinario medico, ma anche dalla prosecuzione di una terapia farmacologica, o più in generale, e questa è una forzatura che riguarda proprio la signora Ann, dalla necessità di assistenza sanitaria, sia essa da cose e persone. Qualora il soggetto per la sua sopravvivenza, guardate, ne tiro le fila poi, qualora il soggetto per la sua sopravvivenza dipenda da un'altra persona, non potrebbe considerarsi integrato ai requisiti del trattamento, ma non di meno si determinerebbe una situazione analoga alla precedente, tale da legittimare un'estensione in buona parte della causa di non punibilità. Ora, lasciamo perdere il fatto, che mi fa anche sorridere, che una commissione medica di valutazione proponga una interpretazione giuridica in buona parte di una norma penale che la Corte Costituzionale ha preso, interpretato e modificato così come ha voluto. Ma quello che colpisce molto è intanto che questa commissione, ma anche la Procura della Repubblica di Milano, sostiene che la Corte Costituzionale non è in grado di interpretare bene la legge. Dice: ma non hai letto bene la legge 219 del 2017? Cioè, tu dici alla Corte Costituzionale che non è in grado di interpretare bene. E che addirittura la sua regolamentazione è incostituzionale. Guardate che nella richiesta di archiviazione della Procura di Milano è scritto nero su bianco che la Corte Costituzionale ha determinato una regolamentazione incostituzionale. La domanda su e chi dovrebbe valutarla questa incostituzionalità? Del tutto irragionevole e quindi discriminatoria appare la distinzione tra questi soggetti, secondo la Procura della Repubblica di Milano. Cioè, dice, la Corte Costituzionale ha messo come condizione il fatto di dipendere dalle forme di sostegno vitale. e cioè nutrizione, idratazione artificiale, per poter accedere, oltre a tutte le altre condizioni, al suicidio assistito, ha sbagliato, perché è andato contro la Costituzione. E quindi noi facciamo in un modo diverso. Non voglio approfondire dal punto di vista giuridico, perché a me sembra paradossale questo qui, però mi interessa di più perché voi sapete, insomma, io appunto non amo fare soltanto le cose giuridiche, bisogna andare a guardare cosa c'è dentro. E cosa c'è dentro? La signora Anna sostanzialmente può chiedere di essere aiutata a suicidarsi perché è dipendente da altre persone. È rilevante, la commissione dice, è rilevante l'assoluta e completa dipendenza da un'altra persona, caregiver, perché poi un po' di inglese fa sempre, per l'espletamento dei propri bisogni vitali, igiene personale, gestione della continenza, vestirsi, alimentarsi in modo autosufficiente, idratarsi, possibilità di passare da una posizione all'altra e di camminare in modo indipendente. Necessari in buona parte alla stessa sopravvivenza della paziente. Cioè, il solo fatto di essere dipendente da un'altra persona per le proprie esigenze personali, anche se queste caregiver non fa nemmeno trattamenti sanitari, è sufficiente per dire, può chiedere di essere aiutata a suicidarsi. E invece, sentite la Procura di Milano, la condizione che, secondo la Procura di Milano, quale sarebbe la condizione che permetterebbe? È sufficiente la certezza della prospettiva della propria morte più o meno imminente. Domando, qualcuno di voi non ha questa prospettiva, perché non lo so. Preceduto da un periodo più o meno lungo di decadimento fisico. Io domando, qualcuno di voi non sa che se moriremo in età avanzata non andremo incontro a un periodo più o meno lungo di decadimento fisico? Accompagnato spesso, ma non sempre, da acute sofferenze, che però possono essere anche psicologiche. Vedete che dietro queste acrobazie dialettiche, io le chiamo così, si nasconde un'idea precisa. Tutti coloro che nella vita dipendono da altre persone, e quindi in primo luogo tutti i disabili, ovvero tutti gli anziani, hanno diritto al suicidio assistito. La platea dei possibili soggetti aiutati a suicidarsi diventa amplissima. Quindi vedete, questa battaglia che si sta combattendo, e purtroppo molti magistrati stanno combattendo a fianco dell'associazione Luca Coscioni, benché dal punto di vista giuridico, io appunto ho scritto due articoli anche sul sito del Centro Studi Livatino, e quindi uso anche argomenti più strettamente giuridici, chiaramente dimostrino che sono acrobazie dialettiche, chiaramente contrarie alla legge e alla sentenza, fa sì che noi capiamo fino in fondo qual è il disegno che c'è sotto. Ma in realtà, se noi ci pensiamo bene, solo la condizione della dipendenza dalle forme di sostegno vitale limita veramente i casi di possibile suicidio assistito. Perché? Perché la capacità di prendere decisioni libere e consapevoli ce l'ha anche il suicida normale. Purtroppo, spesso, decidono in un... faccio un inciso, una delle cose tristi è che il suicidio l'abbiamo sempre vissuto come un fatto da una parte marginale e dall'altra come una sconfitta della società. Cioè, noi, quando un giovane si suicida, è una sconfitta. Quando i detenuti si suicidano in carcere, è una sconfitta della società. Improvvisamente, questo fatto, che purtroppo è sempre esistito e che spesso fa venire anche sensi di colpa a chi era vicino alla persona e che non ha saputo capirlo, aiutarlo, diventa un diritto da sbandierare nell'intera società. Questo dovrebbe farci pensare a che punto siamo arrivati e che è il momento di tornare indietro. Allora, se voi ci pensate, tutte le condizioni poste dalla Corte Costituzionale sono condizioni che non limitano veramente i casi. C'è la capacità di prendere decisioni libere e consapevoli, la condizione di sofferenza intollerabile, che può essere anche psicologica, non è una limitazione, perché in realtà anche i suicidi, purtroppo, di solito, la maggior parte delle volte, perché non tutti sono Pier Giorgio Welby oppure Socrate, si suicidano per una sofferenza psicologica intollerabile, proprio per la sofferenza psicologica intollerabile che giungono all'atto estremo. E anche l'esistenza di una patologia irreversibile è un parametro che non limita affatto i casi, perché in realtà la Corte non spiega affatto che deve essere una malattia particolarmente grave, deve essere semplicemente una malattia inguaribile. La gravità deriva esclusivamente dalle sofferenze intollerabili, ma con la precisazione da parte della Corte Costituzionale che è il soggetto che deve valutarle come intollerabili. Quindi, come vedete, è una situazione, cioè il fatto che non limita affatto, perché diciamolo chiaramente, prima o poi tutti siamo affetti da una malattia inguaribile, semplicemente o perché ci viene, oppure perché stiamo invecchiando, oppure semplicemente le malattie inguaribili si curano, curare sempre, e si cerca di contrastarle e ci si riesce, ma non è, questo non è un limite, non delimita affatto il caso di chi può chiedere il suicidio assistito. Quindi ciò che lo limita è esclusivamente la dipendenza da forme di sostegno vitale, perché se noi riteniamo che le forme di sostegno vitale sono la respirazione artificiale, la nutrizione, la respirazione artificiale, voi sapete com'è, cioè, io non sono un medico ovviamente, ma anche la nutrizione artificiale è chiaro, oppure quelle altre forme di macchinari che mantengono in vita il soggetto, chiaramente improvvisamente ci si rende conto che la Corte Costituzionale non ha affatto permesso di dire al soggetto: decidi se vuoi continuare a vivere o se vuoi morire, cioè non ha affatto posto al soggetto interessato l'alternativa che si pongono i suicidi, gli aspiranti suicidi: voglio continuare a vivere o voglio morire? No. La Corte Costituzionale ha spiegato bene che per le persone che sono in tutte queste condizioni e che dipendono dalle forme di sostegno vitale e che trovano intollerabile questa condizione, quando decidono di dire basta, mi tolgo la forma di sostegno vitale, per esempio mi tolgo il respiratore artificiale, allora a questo punto, visto che morirebbero entro pochi giorni, possono decidere. È ingiusta come sentenza, l'ho già detto, e tuttavia bisogna capire che cosa intendeva. Possono decidere di essere aiutate a suicidarsi all'istante. Fabiano Antoniani, infatti, che dipendeva parzialmente dalla respirazione artificiale, se si fosse tolto, lo dice la sentenza, se si fosse tolta la respirazione artificiale, non sarebbe morto immediatamente come morì per Giorgio Welby. Le persone che dipendono dalle forme di respirazione artificiale, se tu gli spengi il ventilatore, muoiono nel giro di pochi minuti. Invece, siccome non dipendeva totalmente, sarebbe morto nel giro di qualche giorno. E quindi la Corte Costituzionale ha detto: questo modo di morire lo considerava non dignitoso, allora poteva scegliere un modo diverso di morire ritenuto più dignitoso. È ingiusta, ribadisco, però si capisce bene qual è il senso di questa decisione. E allora, perché l'associazione Luca Coscioni insiste? Perché cerca di affermare quello che è avvenuto fin dall'inizio e che ha portato alla sentenza della Corte Costituzionale, e cioè che il suicidio assistito è una forma di libertà e autodeterminazione del soggetto. Allora, se voi avete seguito il caso, però ve lo sintetizzo, se voi avete seguito il caso che ha portato alla sentenza della Corte Costituzionale, voi leggerete questa ordinanza della Corte d'Assise di Milano, naturalmente la Procura di Milano spingeva in questo senso, il procuratore aggiunto era lo stesso che ha chiesto alla Procura la richiesta di archiviazione in questi altri casi, sosteneva che il diritto a suicidarsi è un diritto che rispetta il principio personalistico e quello di inviolabilità della libertà personale. Sarebbe stato obbligatorio riconoscere la libertà della persona di autodeterminarsi anche in ordine alla fine della propria esistenza, scegliendo quando e come essa debba avere luogo. E quindi richiamava l'articolo 2 della Costituzione e l'articolo 13 della Costituzione. Diceva: il divieto di suicidio assistito è contrario al diritto alla vita, articolo 2 della Costituzione, perché secondo loro il diritto alla vita porta con sé anche il diritto a rifiutare di continuare a vivere, e all'articolo 13 della Costituzione, cioè il diritto di libertà, la libertà personale, perché appunto, secondo l'ordinanza di rimessione della Corte d'Assise di Milano, chi vuole suicidarsi deve poter esercitare la propria libertà personale, la propria autodeterminazione fino a giungere a ottenere il risultato sperato. Ma la Corte Costituzionale benché abbia parzialmente depenalizzato, come sappiamo, l'articolo 580, ha respinto duramente queste due prospettazioni. Ha detto che dall'articolo 2, cioè diritto alla vita, i diritti inviolabili, diritto alla vita, non discende affatto il diritto a morire. E del resto questa affermazione lo ha detto espressamente anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: dal diritto alla vita non discende il diritto a morire. E per quanto riguarda la libertà personale, l'articolo 13 della Costituzione, la Corte addebitava al giudice rimettente una rivendicazione, sentite, avanzata in nome di una concezione astratta, e qui ci stiamo avvicinando al dunque, una concezione astratta dell'autonomia individuale che ignora le condizioni concrete di disagio e di abbandono nelle quali spesso simili decisioni, cioè le scelte suicide, vengono concepite. E quindi faceva la parziale depenalizzazione sulla base dell'articolo 32 della Costituzione e quindi sulla base del diritto a rifiutare le terapie. Allora, questi tentativi di abbattere i paletti ripropongono ancora una volta la tesi, la prospettazione della libertà di suicidio come manifestazione della propria libertà, quindi dell'articolo 13 della Costituzione. Nessuno può decidere per noi. La nostra autodeterminazione è così ampia e deve essere riconosciuta in modo totale, tanto da portare al diritto al suicidio. È questo che l'associazione Luca Coscioni vuole raggiungere, questo risultato. E lo dice espressamente. Non fa capire espressamente i trucchi giuridici che fa. Non fa capire espressamente che piglia soltanto i casi che gli interessano per portarli davanti a tutti e che invece le persone disabili, anziane, che chiedono di continuare a vivere, probabilmente l'associazione Luca Coscioni gira a largo. Non ve lo dice questo, ma quello che dice espressamente è: abbiamo il diritto di essere aiutati a morire in forza della nostra libertà personale, la nostra autodeterminazione. E vedete, questa prospettazione è stata portata avanti proprio nella proposta di referendum sull'omicidio del consenziente, di cui è stato accennato, no? Moltissime persone hanno firmato questa proposta di referendum abrogativo, che avrebbe reso l'omicidio del consenziente totalmente libero, quantomeno delle persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere. Ma questo l'associazione Luca Coscioni, tanto per dire, non l'ha mica detto. La Corte Costituzionale, quando ha dichiarato inammissibile questa richiesta di referendum, ha detto che l'associazione Luca Coscioni spesso faceva, nella raccolta delle sottoscrizioni, dichiarazioni aventi spesso un contenuto diverso in sede di campagna per la raccolta della sottoscrizione rispetto a quello delle difese scritte ed orali espresse in giudizio di ammissibilità. Cioè, ha sbugiardato l'associazione Luca Coscioni dicendo: voi alla gente, e sono stati in tanti che hanno firmato, avete fatto credere che questo riguarda problemi di malati terminali, eccetera. Mentre invece, se io avessi ammesso il referendum e se il referendum fosse passato, questo significa che se una persona dice: sono disperato, mi ha lasciato la mia ragazza, uccidimi, pum, sarebbe stato depenalizzato. Glielo dice espressamente, potendo connettersi anche a situazioni di disagio di natura del tutto diversa, affettiva, familiare, società, sociale, economica e via dicendo, sino al mero tedium vitae. Quindi, per questo la Corte Costituzionale non solo è stata costretta a dichiarare inammissibile la proposta di referendum, ma ha sbugiardato l'associazione Coscioni. E perché lo dico? Perché noi abbiamo sostanzialmente una spinta in tutta Italia, purtroppo portata avanti anche da magistrati, una spinta da parte di un'associazione che inaffidabile, tanto da essere sbugiardato, detto tanto da, guardate che io lavoro in Cassazione, la Cassazione deve giudicare delle sentenze e delle motivazioni delle sentenze. Voi sapete, noi giuristi siamo sempre anche abbastanza prudenti nello scrivere certe cose, no? Ma una sentenza della Corte Costituzionale che dice che un'associazione che ha raccolto le firme ha detto ai sottoscrittori che questo referendum serviva per una cosa e invece serviva per tutt'altro, è pesantissimo dal punto di vista giuridico. Cioè, Io sono rimasto stupito quando ho letto questo passaggio, perché proprio gliel'ha dette chiare. È un avversario l'associazione Luca Coscione, è un avversario della Corte Costituzionale e della Costituzione, perché continua a sostenere tesi che sono totalmente contrarie, come la Corte Costituzionale ha detto, alla Costituzione e ai principi fondamentali. Quindi, e faccio un ultimo passaggio, ci si potrebbe però chiedere, quindi la risposta alla domanda del convegno è no, non sono un diritto, eutanasia e suicidio assistito. C'è stata una parziale, molto parziale depenalizzazione da parte della Corte Costituzionale, ingiusta secondo me, però lo dico io, e poi riconosco che purtroppo le sentenze della Corte Costituzionale hanno un'efficacia erga omnes, valgono come legge, limitata a casi specifici, e che questi casi specifici sono ben individuati e si tenta, come anche nel caso di Trieste, ma anche in altri casi, di abbatterli. Però l'ultima domanda è: ma in fondo perché ce l'avete tanto con queste persone che vogliono morire? Noi abbiamo un accanimento nei confronti della signora Anna di Trieste o del Friuli Venezia Giulia? Perché non li possiamo lasciare soddisfare il loro desiderio? Perché ce l'abbiamo con loro? E allora, su questo, la Corte Costituzionale ha sempre spiegato il perché ha un senso la punizione penale dell'aiuto al suicidio. Il divieto di aiuto al suicidio tutela le persone che attraversano difficoltà e sofferenze, anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in essere in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio subiscano interferenze di ogni genere. Il divieto di aiuto al suicidio conserva una sua ragion d'essere soprattutto nei confronti delle persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane o in solitudine, qualora l'ordinamento consentisse a chiunque di cooperare anche soltanto all'esecuzione di una loro scelta suicida, magari per ragioni di personale tornaconto, abbiamo detto, dei soldi che girano. Al legislatore penale non può ritenersi inibito, questo dice la Corte Costituzionale, vietare condotte che spianino la strada a scelte suicide in nome di una concezione astratta dell'autonomia individuale che ignora le condizioni concrete di disagio e di abbandono nelle quali spesso simili decisioni vengono concepite. Cioè dice, guardate, e l'aveva detto già la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la norma penale che vieta che una persona possa aiutare un'altra a suicidarsi oppure che una persona possa uccidere un'altra su richiesta ha un senso. Ma non ha un senso soltanto per la singola persona interessata, ma un senso per la società in generale. Se noi rendiamo questo libero, cioè un diritto, noi mettiamo in pericolo una serie di categorie che sono vulnerabili e fragili, come dice la Corte Costituzionale. Primi fra tutti, ribadisco, i disabili e gli anziani. Cosa significa? Significa che in realtà questa libertà che è presupposta, la libertà di suicidarsi è presupposta, in realtà non è affatto così. La Corte Costituzionale dice che è una concezione astratta dell'autonomia individuale, perché in concreto se sarà un diritto potersi suicidare o farsi uccidere, allora ci saranno quelle categorie alle quali a un certo punto implicitamente o esplicitamente verrà chiesto: ma sei davvero sicuro di curarti? Ma sei davvero sicuro che non sarebbe il momento di... Sono le stesse... Il momento di farti da parte. Io ho letto un libro di una femminista. La femminista storica raccontava che lei è contraria a queste norme di liberalizzazione dell'aiuto al suicidio perché spesso le donne, almeno le donne come avevano la concezione di una volta, cioè la donna come persona che si dà tutto agli altri, no? Alla famiglia, ai figli, eccetera. Spesso le donne anziane interpretano questo loro modo di essere, darsi tutto agli altri, come è il momento di farmi da parte. Quindi come femminista diceva no, queste norme non ci possono... Faccio un esempio, però è una cosa che mi ha molto colpito, anche perché io non sono donna, perché coglieva un aspetto del modo di pensare delle donne, cioè che danno la loro vita e loro si sentono in dovere a un certo punto di dire, beh, certi figli, io sono un peso per loro, sono una spesa, l'eredità, la casa, tutto quello che volete. Questo è un esempio, ma per dire che questa libertà formale spesso non corrisponde alla libertà sostanziale. E per questo vi ho fatto i casi, i primi tre casi. Perché? Perché in realtà se una società, è già stato detto, a una persona che chiede di morire in forza di una sua condizione medica, sanitaria, eccetera, gli dice, invece di dirgli ti aiuto, coraggio, cosa hai bisogno, ti mando un infermiere in più, i parenti che vanno a trovare... Quando siamo venuti c'era un sacco di persone, è molto bello il passaggio che abbiamo fatto per arrivare a questa sala, no? E le persone che vengono a trovare, questa è una cosa importantissima. Se la società invece di dire te mi chiedi di morire, ma ti pare davvero, gli dice sì se vuoi, anzi ti aiuto se vuoi, questo significa che la società considera certe condizioni come prive di dignità, meno importanti. Ma se fa così, evidentemente farà suicidare le persone che lo chiedono, spesso non veramente libere, ma porterà anche a uccidere anche persone che non l'hanno mai chiesto. Questo è il vero rischio. L'eutanasia consensuale spesso porta con sé anche l'eutanasia non consensuale. E noi invece dobbiamo respingere questo, e lo dico da uomo, lo dico da cittadino italiano, ma lo dico anche da cittadino europeo, perché forse questa è l'Europa che si sta uccidendo. Noi vediamo nel resto del mondo la vitalità, noi invece stiamo implodendo, ma lo diciamo pure esplicitamente. Noi alle ragazze depresse in Olanda gli offriamo la pasticca per uccidersi, i bambini malati in Inghilterra li uccidiamo, gli anziani in Italia sarà bene che si facciano da parte. Ecco, anche come cittadino europeo penso che dobbiamo rispondere e reagire a questa prospettazione. Grazie molto.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.